Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Le nostre chiese ricordano oggi Santo Apollinare, vescovo e martire, vissuto tra la fine del secondo secolo e gli inizi del terzo secolo, e primo vescovo di Ravenna. Preghiamo per tutte le nostre comunità, le nostre chiese di questa regione, preghiamo in particolare per i vescovi, per quelli che dovranno essere eletti vescovi in tutte le nostre chiese.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 12, versetti 43-45. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. E venuto la trova vuota, spazzata e adorne. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia.
Parola del Signore.
Benvenuto a Cesare con noi, oltre che a Nicola. Vediamo che di nuovo in questa parte del Vangelo di Matteo, capitoli 11 e 12 in particolare, cioè dopo il discorso del capitolo 10, ricompaiono diverse tematiche, sembrano interrotte. Qui di nuovo troviamo, sembra quasi all'improvviso, se non tenesse conto di tutto ciò che precede, ritroviamo un discorso sullo spirito, lo spirito impuro, di cui si è già parlato prima, in connessione col miracolo, con l'esorcismo di Gesù. Ecco, vediamo insieme quello che avete pensato.
Questi giorni che la Lezio ci distribuisce questi versetti a piccoli pezzetti, 2 a 2, o così, insomma, mi sembra che obblighi a sentire anche un certo peso di questo discorso, una certa forza veramente di una durezza delle parole di Gesù. Io anche oggi sento che questo discorso, anche come si chiude, ecco, questo avverrà a questa generazione cattiva, così avverrà a questa generazione cattiva, è una parola pesante. E siamo abituati, almeno per me, questo testo di oggi, ricordarlo in Luca e quindi collegato direttamente all'uomo forte che lega, il più forte luogo lega l'uomo forte e in questa maniera prende possesso della casa, e poi dopo il discorso sullo spirito impuro che una volta che esce i versetti di oggi. In Matteo è diverso, appunto, questo, come ha già ricordato Giovanni, le parole su l'uomo forte come potrebbe penetrare nella casa, rapigli le sue cose se prima non lo lega, eccetera, poi potrà saccheggiare. Tutta questa parte qua l'avevamo trovata al diversi versetti prima, sempre nel capitolo dodicesimo, versetti 29-30, e quindi poi Matteo ha messo in mezzo altre pericope, quella sulla la bestemmia contro lo spirito, l'uomo che parla dalla pienezza del cuore, eccetera. E adesso io ancora penso che mi sembra che anche in Matteo però l'immagine rimanga la stessa, cioè c'è uno spirito, c'è una presenza che è stata fatta uscire dall'uomo, e questo avvenimento non è definitivo, perché può rientrare, e se trova la casa spazzata ma vuota, allora può tornare ad abitarvi in una situazione peggiore e rendere la situazione della casa peggiore di quella precedente. Io penso che questo ancora sia riferito a un atto di liberazione, a un atto di purificazione dell'uomo fatto, e che sia un ammonimento a tenere una presenza dentro di noi. E mi sembra che in questo senso qua sia molto importante come proseguirà il discorso, perché poi Gesù parla della sua casa, della sua famiglia, in questo senso qua, dicendo chi fa la volontà del Padre mio. E questo è colui che è nella famiglia di Gesù e nella casa. Allora, insomma, per chiudere, mi sembra che sia ancora una ammonizione molto dura, che si scaglia sulla generazione cattiva, che faccia parte di, dirà l'inizio del versetto prossimo, mentre egli parlava ancora alla folla, cioè è una parola che io intenderei così, dentro alla disputa con i farisei, che è quella un po' più localizzata di questi versetti, ma con la folla attorno, quindi una parola severa a chi è presente, a chi ascolta, a chi gode della presenza di Gesù e della sua predicazione, dei suoi atti potenti, dei suoi miracoli che attestano la sua identità. Insomma, una parola dura sul fatto di dover conservare un'abitazione in sé, di non lasciare la propria casa vuota, ma di dover prendere posizione. O è piena di Gesù o è piena di altre presenze. Mi sembrava che fosse...
A proposito della durezza di questo capitolo, l'ho detto anche ieri mattina, che colpisce molto, ma è anche che tutto dipende, sembra che tutto dipenda dal cuore, da questo cuore buono o cattivo che accoglie questo messaggio. E la cosa che mi ha colpito di oggi è, ma non lo so nemmeno se è importante, dice che questo spirito impuro ritorna nella sua casa da cui è uscito e la trova vuota, vuota. Allora mi sono detto, cosa vuol dire una casa vuota, spazzata e adorna? Così mi è venuto da pensare, ma non so se è giusto, che una casa, un cuore non può essere vuoto, o è pieno di Dio o è pieno o è pronto, libero per il demonio. E allora questa casa vuota, ecco, mi è sembrato che sia proprio un invito a riempirla delle cose che Gesù sta dicendo, di queste cose che solo possono combattere il demonio.
Premeva molto sentire con voi il commento a questo brano, perché come catechista, visto che sono stata un po' costretta in questi anni a fare questo questo lavoro con i bambini, di fronte a questi discorsi sul diavolo bisognerebbe avere delle idee molto chiare. Ad esempio, Gesù è tentato dal diavolo, che è uno solo.
Il microfono è un po' fermo.
Sì. Gesù è tentato dal demonio, è una singola persona il demonio nel suo, nella tentazione che viene proposta a Gesù. Qui si parla di demoni, di legioni di demoni in certi casi. E poi c'è questo discorso che è minaccioso alla fine, sembra minaccioso, come avverrà anche a questa generazione. Di solito siamo arrivati a dire ai bambini: guardate, Dio è come i nostri genitori, ci minaccia, e fa questo discorso per una minaccia, perché riflettiamo e prendiamo sul serio i doni buoni che abbiamo ricevuto e che non crediamo di poter vivere un po' di rendita rispetto anche a dei passi importanti che facciamo nella nostra vita, di scelta per il bene. Ecco, mi chiedo appunto se si può continuare un po' su questa linea. E comunque mi sembra un brano pericoloso, isolato e non collocato insieme ad altre forti affermazioni della potenza di Dio, di Gesù e del bene che in noi può crescere, che richiede fatica, sforzo.
È parso che questo discorso, questa contrapposizione tra il vuoto e la presenza non si riferisca solo al cuore dell'uomo, ma anche alla casa di Israele. E l'avrei letto in stretta connessione con la pericope precedente, quando in più occasioni Gesù ripete che qui c'è più di Giona e qui c'è più che Salomone. E questi è lui. E quindi il vuoto può essere colmato dalla presenza di Gesù, del Messia, ed è colmato non solo nel cuore umano, ma anche nella casa di Israele. Israele può essere ricolmata dalla presenza di Gesù, del Messia. E l'altro insegnamento è che non ci può essere il vuoto non può rimanere, ecco. Nella natura non esiste la possibilità del vuoto. Il vuoto deve essere ricolmato e la presenza di Dio può essere presente, può essere accolta.
A me però ha colpito che in questi termini vuota, spazzata, verrebbe da dire disadorna, invece no, è adorna questa casa che viene trovata in questa condizione. E quindi mi sono chiesta: ma perché adorna? Adorna di cosa? Allora cosa vuol dire? Che tante cose inutili riescono ad adornare una casa, la propria casa, il proprio cuore, insomma.
San Paolo, più volte parlando alle chiese, dice quello di cui deve essere pieno il cuore. E per esempio nella lettera ai Colossesi dice: la pace di Cristo abiti nei vostri cuori, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo. E la parola di Cristo inabiti in voi con abbondanza, con ogni sapienza, insegnando, ammonendo voi stessi con canti, inni e salmi, cantici spirituali, cantando nella grazia nei vostri cuori a Dio. E ci sono anche la lettera agli Efesini, dice: il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. Nella lettera ai Romani dice che lo Spirito abita nei nostri cuori. Quindi mi sembra una indicazione molto precisa di quello che deve rimanere nel cuore di colui che ha ascoltato e accolto la parola di Cristo e quindi il cui cuore è stato liberato dalla presenza del Satana, però che deve rimanere pieno della presenza di questa parola potente che è Spirito e che può difendere e custodire il cuore da ogni altro assalto che sicuramente torna. E mi sembra che questa è la conclusione un po' di tutto quello che Gesù ha detto finora. È una grande ammonizione, certamente non è una condanna, come sempre, ma è una fortissima e severa ammonizione, perché evidentemente il rischio c'è e la situazione è questa, cioè la grazia o è accolta e custodita, oppure la situazione torna peggiore di quella di prima.
Ma su questi capitoli, ho già detto ieri, io vi pongo il mio problema, cioè io penso che Matteo abbia costruito il capitolo 11 e 12 in modo unitario, lo dedurrei anche dal fatto che saltano fuori gli stessi temi improvvisamente quando sembra che non c'entrino più nulla, come nel testo di oggi si ricomincia a parlare improvvisamente dello spirito impuro che quando è uscito poi dopo torna. Quindi io presupporrei che, anche se non è facile vedere la coerenza del discorso, presupporrei che sia così, e quindi c'è da tenere insieme la presentazione di Gesù come dolce, umile, venite a me, sono umile di cuore, che non sono severo, dice così, e questo è nel capitolo 11. Nel capitolo 12 certamente per Matteo, e sì, questo non ci sono dubbi dal punto di vista esegetico, letterario, la lunga citazione di Isaia 42 presenta il Messia come colui che è il servo che non spegne un lucignolo fumigante. C'è da tenere questo insieme con quello che, ecco, voi percepite, possiamo dire percepiamo come durezza. Sono due cose difficili da tenere insieme. Io penso che vadano interpretate queste espressioni. Comunque, per stare, per quello che diceva Carla prima, per quello che si deve dire ai bambini, naturalmente presuppone altre considerazioni, io penso. Per quel che riguarda i demoni, forse dovremmo discutere a lungo, forse imparare di più. Qui Gesù combatte la battaglia di Israele contro i demoni. L'ha detto anche lui prima: se io caccio i demoni nel nome di Beelzebul, i vostri figli in nome di chi li cacciano. Come dire, siamo tutti dalla stessa parte. Il popolo di Dio deve combattere la battaglia contro il demonio, che è la battaglia di Dio contro il demonio. E questo mi sembra lo sfondo. È vero che in generale nei libri dell'Antico, che noi chiamiamo Antico Testamento, non troviamo questo, però troviamo queste concezioni e questo mondo in altri testi molto importanti per capire il Nuovo Testamento, che si inserisce in questa. Il Nuovo Testamento non dimostra, noi capiamo tutti che non è preoccupato di dimostrare che le cose stanno così, di dimostrare che ci sono un sacco di demoni in giro, di dimostrare che questa è una lotta continua. È ovvio questo, è scontato, perché queste idee si sono create progressivamente, soprattutto sulla base della considerazione della gravità del male nel mondo, nella creazione intera, della sua potenza, della sua quasi invincibilità. E credo che se noi teniamo conto, e perciò il male non può essere solo, anche se è legato a quello che fanno gli uomini, ma non può essere solo legato a quello che fanno gli uomini, ma è come una potenza superiore, ecco i demoni. Quindi bisogna essere liberati da qualcuno che è capace, perché il demonio è molto forte, i demoni sono tanto forti, per cui assoggettano gli uomini, assoggettano le nazioni e assoggettano anche Israele, che è sempre in pericolo. Per questo in Israele c'è la lotta, perché fuori non c'è la lotta, in questa idea, ma dentro Israele c'è la lotta perché Israele lo sa. Però la lotta è una lotta che non è scontata. Ecco, qui però c'è il più forte, come dice Gesù, che con grande signoria mostra che lui è il più forte. Questi continui esorcismi e tutta la discussione sui demoni ha a che fare con l'autorità di Gesù. Che ci sia la lotta con i demoni è scontato per questo mondo. E quindi bisogna inserire questi, io penso, questi episodi sono estremamente significativi, perché ci dicono l'autorità e la missione di Gesù, e anche ogni diciamo, esorcismo concreto è sempre collegato per gli Evangeli a tutta questa visione. Lo vediamo anche nel testo di oggi, all'ultimo versetto, alle ultime parole. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, c'è stato prima un esorcismo, ma dice dall'uomo, fa così e così. L'applicazione di tutto questo avverrà anche a questa generazione malvagia. Non si tratta di un uomo, si tratta della generazione. No, quello che avviene per uno nel singolo è una specie di parabola o di esempio rispetto alla situazione di tutti. Quindi ci sarebbe sempre il problema aperto di capire cosa intende Gesù con questa generazione. E, insomma, questo lo già. Ci abbiamo altri episodi in cui Gesù tira fuori improvvisamente questa generazione malvagia. Chi sono? Qui l'ha tirato già fuori più volte. È Giovanni, i suoi discepoli, che non credono alla sua missione, perché là ne tira fuori improvvisamente la generazione anche là, malvagia. Sono i farisei, se sono i farisei o alcuni dei farisei, perché chiamarli la generazione, questa generazione? Saranno loro. Chi sono quelli che ascoltano? Ricordiate più avanti, termino qui, capitolo 17, versetto mi pare 17-18, Gesù viene richiesto di fare una guarigione a un figlio demoniato, viene chiesta la risposta di dopo la trasfigurazione, mi pare, i discepoli non sono riusciti a cacciare il demonio, e lui viene Gesù e l'uomo dice: io ti chiedo la guarigione di mio figlio che è in pericolo e i tuoi discepoli non sono stati capaci. La risposta di Gesù è: o generazione malvagia e perversa, fino a quando sono in mezzo a voi? Con chi ce l'ha? Con quello che ha chiesto il miracolo? Con i discepoli che non sono stati capaci? Cioè, queste espressioni riguardano, è una proposta, la situazione normale dell'uomo. Non è che Gesù ce l'ha con qualcuno, difatti fa il miracolo. Questo avverrà anche a questa generazione, non è una profezia, è una un messa in guardia, e la situazione dell'uomo è questa. E quindi per scuotere, io credo che rimanga sempre il Gesù mite, umile, che non spegne il lucignolo.